Ho accettato con vero entusiasmo di parlare con voi. Credo che quanto più accada che l'università si apra e chi ci lavora dentro esca, diciamo, e si confronti con la realtà del territorio, quanto più la nostra funzione, non tanto il nostro ruolo di critici letterari, ne guadagni. Ecco, funzione nel senso anche evidentemente sociale, perfino antropologica. Chi mi ha preceduto ha detto che leggere migliora la vita, è una frase che condivido, però non solo la condivido, ma mi assumerò l'onere non facile di dimostrarlo attraverso un genere letterario che è l'autobiografia e attraverso un caso esemplare che è quello appunto degli anni di Annie Ernaux, questa autrice francese che già è stata nominata e che credo sia particolarmente rappresentativa non solo dell'autobiografia oggi, negli anni del nuovo millennio, ma anche delle risorse non solo letterarie, ma esistenziali che la letteratura ci può offrire. La mia relazione sarà suddivisa sostanzialmente in tre parti. Una prima parte riguarderà l'autobiografia come genere letterario, quindi un brevissimo excursus sui grandi esempi che l'Occidente ha fornito di testi autobiografici. Un secondo momento che riguarda appunto la breve presentazione di questo libro e un terzo momento, più spero più intenso, di lettura e analisi e interpretazione di campioni testuali che dovreste appunto avere tra le mani, in modo tale che anche se non avete letto il volume, come immagino per molti di voi sia, serviranno per avere un'esperienza diretta della scrittura di questa autrice. Soltanto attraverso l'esperienza diretta si arriverà all'ultimo momento di questa giornata, che riguarda invece il dialogo con voi. Quindi io spero molto che nell'ultima parte ci sia una sorta di intervocalità, potremmo chiamarla, no? Cioè un incrocio di voci riguardo a ciò che ho detto e ciò che abbiamo insieme letto. Allora, una piccolissima premessa: oggi trionfa un'idea dominante di letteratura e dunque anche di autobiografia, che è un genere letterario, come uno spettacolo di intrattenimento tra gli altri, anzi per certi aspetti un'esperienza minore dell'intrattenimento, che va per la maggiore nei suoi esempi mediatici e visuali. Quindi la letteratura, cioè l'esperienza di una scrittura narrativa, in questo caso, è confinata a una sorta di superficie legata alla parola intrattenimento, appunto. In realtà in questo modo si perde tutta la profondità, quindi anziché superficie parliamo di profondità, dell'esperienza letteraria, un'esperienza insostituibile, perché in qualche modo la narrazione risponde a bisogni profondi, un po' come una terapia. Bisogni profondi perché permette di far emergere modelli, archetipi, simboli che riguardano tutti, non solo quello che scrive. Del resto, i nostri lontani progenitori narravano già prima dell'invenzione della scrittura. Mi riferisco non solo ai nostri bisnonni contadini che narravano nelle stalle, nel filò, oralmente, ma anche più indietro a Homo sapiens sapiens, che dopo la caccia, davanti al fuoco, narrava. Questa narrazione, questa parola, questo alto valore della parola era esistenziale e cognitivo dalle origini della nostra specie. Perché dovremmo perderlo ora? No, annegato nel grande mare dell'intrattenimento mediatico, non c'è ragione, dobbiamo tenere duro. Allora, tra i diversi generi letterari, proprio l'autobiografia e quelli limitrofi, per esempio il romanzo autobiografico o l'autofinzione, poi casomai ne parliamo, sono i generi di scrittura che forse più di altri mettono a fuoco come la letteratura sia un'esperienza preziosa, un'esperienza insostituibile, che lega l'io al mondo, che lega l'io agli altri, che connette le vite, che connette le esistenze, sia in senso orizzontale, cioè io e gli altri esistenti sul pianeta Terra in questo momento, sia in senso verticale, io e gli altri passati e venturi, quelli che verranno e quelli che sono morti. Quindi l'esperienza della scrittura agisce connettendo l'io agli altri, sia in senso verticale che in senso orizzontale. Gli altri qui e ora, gli altri prima e dopo di noi. Autobiografia è una parola che si può scomporre in tre elementi, no? Auto, la prima persona che parla di sé, bios, la vita, quindi la prima persona che racconta la sua vita, e grafia, cioè la scrittura, la racconta attraverso l'atto della scrittura. E quindi si potrebbe in qualche modo tradurre in maniera molto immediata come qualcuno che racconta la propria vita agli altri in forma scritta. Questa operazione però non è per nulla semplice, nel senso che raccontare la propria storia vuol dire selezionare la memoria. Noi non ci ricordiamo tutto ciò che abbiamo vissuto, e anche se ci ricordassimo tutto come fossimo dei computer, avessimo una memoria elettronica che non conosce oblio e che archivia tutte le informazioni, anche se fossimo così, ma non lo siamo, raccontando selezioneremo alcune informazioni, alcuni dati, alcune esperienze rispetto ad altre. Quindi l'azione di raccontare di sé passa attraverso un primo filtro, che è quello della memoria e dell'oblio, cioè ciò che si dimentica, e diciamo un secondo filtro, che è quello di mettere in forma letteraria ciò che si racconta, perché i testi di cui parliamo sono grandi esempi di letteratura, elaborazioni formali, no? Allora, proviamo a vedere brevissimamente. In Occidente, in questo caso nell'Occidente cristiano, siamo nel primo caso nel 400 d.C., quando ci sono state scritture letterarie di tipo autobiografico di altissimo livello. La prima è data dalle Confessioni di Sant'Agostino, siamo proprio nel 400 d.C. L'autore, come sapete, vescovo di Ippona, con esperienza giovanile cartaginese, si rivolge a Dio. È legittimo quest'atto, è legittimato quest'atto perché è un atto di confessione dei propri peccati e di ricostruzione della propria vita. All'interno di questa ricostruzione, le Confessioni di Sant'Agostino, si aprono però finestre, aperture, che non riguardano solo l'io, ma riguardano noi, riguardano il genere umano. Quindi, attraverso la vita di un singolo, si raccontano esperienze che sono comuni al genere umano. In particolare, la citazione numero uno del vostro repertorio di citazioni è tratta brevemente dalle Confessioni di Sant'Agostino. E in quel momento Sant'Agostino dice, rivolto a Dio, che il genere umano nel suo insieme, fin dall'infanzia più primitiva, ha alcuni elementi di sterilità, alcuni elementi di violenza profonda, cristianamente di peccato potremmo dire, no? Di sopraffazione profonda dell'io verso gli altri, e dice: dunque l'innocenza dei bambini risiede nella fragilità delle membra, non dell'anima. Io ho visto e considerato a lungo un piccino in preda alla gelosia, non parlava ancora e già guardava livido e torvo il suo compagno di latte. E cosa nota, e le madri, le nutrici pretendono di sapere eliminare queste pecche con non so quali rimedi. Questa è una notazione di straordinaria forza che riguarda il genere umano. Cioè, si dice che un bambino anche molto piccolo si può dire innocente solo perché è molto debole, ma in realtà in lui risiede una forza di sopraffazione, in questo caso l'invidia nei confronti di un altro lattante per il possesso del seno, che fa sì che il suo sguardo diventi torvo e livido. Quindi è una notazione certamente relativa alla propria infanzia, ma che riguarda l'infanzia di tutti. Quindi vediamo come già da Sant'Agostino, che prendiamo per primo modello autobiografico, lasciamo stare le biografie classiche del mondo latino, che erano spesso monumenti costruiti rispetto all'autore, la prima confessione di una vita in Occidente, quella di Sant'Agostino, è insieme confessione del sé e riflessione sul genere umano. Ecco che stiamo pian piano rispondendo alla domanda: perché la letteratura migliora la vita? Perché la letteratura ci riguarda? Perché attraverso il sé, la letteratura, per esempio, autobiografica, parla di tutti. Il secondo caso è tratto, diciamo che vi cito ora, ma non è nelle citazioni, si potrebbe dire un altro testo che si chiama Le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau, no? Un grande autore del periodo illuminista francese, del Settecento francese, che ha scritto un libro che si chiama esattamente come quello di Sant'Agostino. Qui sulla scena sparisce Dio, l'autore si rivolge agli uomini e racconta se stesso da piccolo, quindi scava nell'infanzia sua, perché ritiene, come ritenevano i rousseauviani illuministi, che l'origine fosse decisiva, l'origine del genere umano, cioè l'uomo primitivo, l'origine del singolo, cioè l'infanzia. Per capire qualcosa di noi dobbiamo andare indietro, non in avanti, risalire alle origini, come se dovessimo conoscere un fiume dal luogo in cui sgorga l'acqua, non dalla foce, ma dalla sorgente. È la sorgente della vita, l'infanzia, così come la sorgente degli uomini nel suo insieme è lo stadio primitivo della loro esperienza. Quindi i primitivi, i selvaggi e i bambini per Rousseau acquistano un'importanza determinante, e attraverso questa importanza tutta illuministica ma già preromantica acquista importanza anche il singolo, la vita del singolo. La terza tappa in questa brevissima riflessione sul genere autobiografico è data da Proust. Marcel Proust scrive uno dei romanzi più importanti del Novecento europeo e mondiale, che si chiama La ricerca del tempo perduto. Proust rimemora, attraverso la memoria involontaria data da sensazioni minime, il tempo passato che inevitabilmente rotola verso la morte, ma che può essere restituito attraverso la scrittura mediante sensazioni minute, odori, sapori, ricordi involontari. Per certi aspetti si tratta di un'autobiografia romanzata, è un romanzo di tipo autobiografico, siamo sempre nell'alveo del racconto del sé, del racconto di un io. In questo caso ciò che lega l'io al mondo, l'io agli altri, è la proposta che Proust fa a tutti gli altri uomini e donne, cioè noi siamo destinati a morire, tuttavia attraverso l'arte, attraverso la poesia, attraverso la scrittura possiamo recuperare attimi di memoria involontaria trascorsi, ricostruendoli, dando senso a un attimo perduto. Questa è l'operazione che viene fatta, quindi è una vocazione fortemente ricostruttiva su basi individuali che Proust propone attraverso la sua monumentale opera. Non vi leggo la citazione per motivi di tempo, ma potete leggerla da soli, è la numero 2 ed è tratta dall'ultimo dei volumi della ricerca del tempo perduto, che non a caso si chiama Il tempo ritrovato. Il problema è ritrovare ciò che si perde dentro la mortalità della nostra esperienza. L'ultima tappa, prima di arrivare poi alla nostra autrice, è data dal Novecento maturo ed è un'esperienza che segna in profondità, come una cicatrice, la memoria umana del Novecento. Si tratta dei campi di annientamento nazisti, la Shoah. Quell'esperienza dà luogo a un altro dovere della memoria, non la memoria involontaria delle emozioni perdute, delle sensazioni minime di Proust, ma un imperativo della memoria, cioè bisogna ricordare. Qui ci viene in soccorso subito in Italia Primo Levi, in Europa molti altri scrittori e testimoni che hanno registrato una loro autobiografia saggistico-memoriale dell'esperienza del Lager. Vi leggo la brevissima citazione numero 3 del vostro repertorio, che tratta dalla Tregua, una delle grandi opere di Primo Levi, Se questo è un uomo, la Tregua, i sommersi e i salvati, sono la triade dei testi leviani sull'esperienza del Lager. A notte fatta passammo il Brennero, che avevamo varcato verso l'esilio 20 mesi prima, i compagni meno provati in allegro tumulto, Leonardo ed io in un silenzio gremito di memoria, di 650 quanti eravamo partiti, ritornavamo in tre. Qui ci sono due elementi da mettere in evidenza: la parola memoria, che ci svetta subito davanti, quindi una memoria volontaria, e l'uso della persona plurale, noi eravamo partiti, noi siamo tornati in tre. Da questo momento in poi, cioè dal Novecento segnato dall'esperienza infernale del Lager, la memoria autobiografica tende ad assumere il dovere del noi. Non si può più parlare con un io privato, il privato non basta più, bisogna evocare un noi collettivo. Ora mi fermo, questa è stata, diciamo, la prima panoramica che ho voluto darvi di alcuni casi esemplari di autobiografie occidentali da Sant'Agostino a Primo Levi. Vediamo il caso di Annie Ernaux e naturalmente dietro a lei il problema dell'autobiografia, della scrittura autobiografica oggi, nei nostri giorni, nel nuovo secolo, nel nuovo millennio. Bisogna dire che le scritture di stampo autobiografico o di romanzo autobiografico o anche di autofinzione si sono espanse, sono diventate di più nel nuovo millennio. Forse perché uno dei motivi, diciamo, si possono ipotizzare delle ragioni, si possono fare delle ipotesi su questo aumento di scritture di stampo autobiografico. Forse perché nella grande incertezza relativistica dell'epoca postmoderna, dell'epoca successiva, il corpo, no? Il corpo come dato biologico è l'unica certezza che ci rimane. E spesso le autobiografie, appunto contenendo quel bios, sono storie di un corpo. È come se fossimo dei naufraghi arrivati alla fine del Novecento, all'inizio del nuovo millennio, che sono riusciti a portare con sé nelle macerie delle ideologie, delle certezze, dei progetti del secolo precedente, soltanto i nostri corpi. Quindi l'autobiografia parla di noi, è grafia del corpo, è scrittura di noi. E quindi è ciò che ci rimane, la sonda corporale per conoscere il mondo, la nostra vita, di fatto. Questa è una delle risposte possibili, ce ne possono essere altre, del fatto che proliferano le autobiografie. Ma di tutte queste autobiografie, io ho voluto scegliere il caso di Annie Ernaux perché è un'autobiografia specifica e particolare. Innanzitutto ha come caratteristiche un noi collettivo. Cioè, come Primo Levi, Annie Ernaux non usa mai l'io. Ha scritto tanti altri libri di stampo autobiografico. Negli altri libri l'io è dominante. Le altre autobiografie di Annie Ernaux, per esempio L'altra figlia, riguarda la sua esperienza biografica familiare. Un altro libro ancora riguarda la sua esperienza affettiva e sessuale, sempre di un io però. Qui invece, negli anni, adotta costantemente un noi. E quando è stata intervistata, e perfino nel testo, definisce questa autobiografia un'autobiografia impersonale. Queste due parole sembrerebbero non andare tanto d'accordo, perché la persona all'interno della biografia è determinante. Come si fa a scrivere un'autobiografia impersonale? Come se non mi riguardasse. Se sto raccontando la mia vita, come posso essere impersonale? No? Come Verga quando scrive di Rosso Malpelo o di Malavoglia, che diventa uno scrittore impersonale. Lui sì che può nascondersi dietro i propri personaggi, ma se il personaggio principale siamo noi, cioè un io, come nella lirica, come fa questo io a diventare impersonale? Questa è un po' la magia con cui questa autrice francese, che chi mi ha preceduto ha già, diciamo, anche collocato nel tempo, no? È nata nel 40, quindi ha 77 anni quest'anno, ha attraversato nella sua vita e anche in questo testo l'esperienza francese e europea che va dal 1945. I primi ricordi sono ricordi già ancora connotati in senso bellico, cioè è la Francia nel momento in cui i nazisti vanno via, nel momento in cui viene liberata, nel momento in cui si devono ricostruire le macerie. Questi sono i primi ricordi che vengono riportati qui. E poi i ricordi sono anche quelli degli anni 50, quelli del boom economico, della guerra d'Algeria, che per quanto riguarda la Francia ha avuto un peso determinante nella società francese, il 68, che è francese per eccellenza, l'esperienza di ribellione femminista, della presa di coscienza di sé delle donne, e poi una cesura, l'arrivo con gli anni 80 della mutazione consumista, del dominio dell'impresa sulla società. Quindi un mutamento di paradigma, fino ad arrivare al 2001, all'11 settembre, agli grandi attentati, alle incertezze e alle inquietudini legate al terrorismo internazionale, al nuovo assetto, diciamo, globale del mondo. Quindi è una memoria lunga, ed è una memoria che passa attraverso esperienze biografiche, personali, ma soprattutto esperienze collettive, che usa costantemente il noi. Allora, come la chiamiamo questo tipo di testo? Con l'autrice possiamo chiamarla autobiografia impersonale, potremmo anche chiamarla l'autobiografia di una generazione. della generazione appunto che era giovane negli anni 50 e 60, che ha attraversato un bel pezzo di Novecento e che è arrivata anziana nel nuovo millennio, con una memoria storica di speranze, di impegno, di disillusione, di disincanto, di resistenza. Queste tutte sono parole che lei usa: l'impegno, il disincanto, la resistenza. Tutte e tre sono parole del testo, non le ho inventate io, le usa Nierno, che ha vinto anche nel 2016 il premio Strega Europeo, no? È stato attribuito questo premio a questo testo, quindi è un testo che è stato anche valorizzato in qualche modo, no? Quando ieri sono stato alla Feltrinelli e l'ho visto tra i libri, diciamo, quelli che hanno quel cantuccio dei libri best seller, dei libri che stanno circolando, dei libri che hanno maggiore appeal al pubblico, mi sono rallegrato, perché ho detto: guarda un po', alle alte classifiche non arrivano solo schifezze, come spesso succede, arrivano anche libri di grande qualità, e questo testimonia l'attenzione e la maturità del pubblico. Cioè, il pubblico, se sceglie un libro così, vuol dire che cerca nei libri una risposta a problemi profondi, non l'intrattenimento, non la superficie, la profondità. Ecco, quindi diciamo qualcos'altro prima di cominciare la lettura. Autobiografia impersonale, autobiografia di una generazione che va dal 45 al 2001. La voce di una donna che però usa sempre il noi. Secondo elemento costante nel testo, un uso massiccio di immagini. Immagini tuttavia non inserite nel testo. Oggi è abbastanza comune creare testi che si chiamano iconotesti, cioè testi che associano immagini a scrittura, anche per dialogo reattivo, in parte subalterno, in parte invece reattivo proprio, rispetto al dilagare della società delle immagini in cui almeno da 50 anni viviamo in maniera sempre più crescente. Questo testo si confronta moltissimo con le immagini, anzi usa fotografie, qualche volta video, per raccontare la storia di una generazione, non inserendole, ma descrivendole. Quindi spesso ci imbattiamo davanti a fotografie, le prime sono fotografie in bianco e nero, color seppia, con gli orli seghettati, come si usava nelle fotografie degli anni 40 e 50, poi via via sono foto a colori e perfino un video a un certo punto di lei che sta insegnando, perché Annie Ernaux è stata insegnante nei licei tutta la vita, nei licei francesi. Quindi l'esperienza di insegnante entra nel testo direttamente con un video. Questi video vengono appunto non inseriti, come non si potrebbe inserire video, ma le immagini sì, bensì descritti, ricostruiti. Un altro, quindi, autobiografia impersonale di una generazione, uso di immagini. Infine, la forma frammentaria. Questo testo ha una forma costruita per frantumi ricomposti. Questo è l'elemento molto importante. Non c'è un'evoluzione, una concatenazione, anche se tutti questi frammenti sono disposti in ordine cronologico, non c'è però nessuna struttura narrativa ben coesa. Spesso ci sono degli accapo, senza punteggiatura, senza maiuscola, per isolare delle frasi. Questa struttura frammentaria è omologa ai frammenti di una vita. L'intento è quello di ricostruire i frammenti, ma per ricostruirli non si può far altro all'inizio che elencarli. Alla fine di una vita restano tanti pezzetti, tanti frammenti. Frammenti memoriali, frammenti di immagini, frammenti di oggetti, di ricordi. La vita è così, è uno scialo di ricordi. Lo sapeva bene il nostro maggiore poeta del Novecento italiano, Eugenio Montale, che man mano che scrive, sempre più scrive di frammenti, per frammenti, considerando la vita come uno scialo, un tritume di frammenti, destinati a essere perduti. Tuttavia l'autrice si pone il problema di ricostruirli, quindi c'è una fortissima tensione nel testo fra forma frammentaria e intento ricostruttivo, proprio nella forma, non nel contenuto. Come se dovessimo appunto guardare alla nostra soffitta piena di macerie, di una vita, elencarle, ma a un certo punto anche metterle in un certo ordine. Questa è l'operazione che fa. Fuga nel cassetto dei ricordi frammentari, sentendo quanto di tutto questo sta per andare perduto verso la morte, ma anche con una forza ricostruttiva, non solo individuale, ma collettiva. È una generazione che ha perduto, che sta perdendo, che però ha ancora una chance per ricostruirsi. Ecco, questo è il modello che viene fuori da questo testo, per questo è importante. Ora proviamo a leggere il primo frammento, che è numerato col numero 4, che si trova tra le prime pagine del testo e che dice, vi leggo: i giorni di festa dopo la guerra, nella lentezza interminabile dei pranzi, sbucava dal nulla e prendeva forma il tempo già cominciato, quello che talvolta sembrava paralizzare i genitori quando si dimenticavano di risponderci, gli occhi fissi nel vuoto, il tempo in cui noi non eravamo, in cui non saremmo mai stati, il tempo di prima. Le voci sovrapposte dei commensali componevano il grande racconto degli avvenimenti collettivi, avvenimenti ai quali inevitabilmente ci sembrava di aver assistito. Non si stancavano mai di raccontare l'inverno del 42, glaciale, la fame e le rape, i rifornimenti e la tessera per il tabacco, i bombardamenti, l'aurora boreale che aveva preannunciato la guerra, le biciclette e le carriole sulle strade dei giorni della disfatta, i negozi saccheggiati, gli sfollati che frugavano tra le macerie alla ricerca delle loro foto, dei loro soldi, l'arrivo dei tedeschi, ciascuno a precisare esattamente dove, in quale città, la correttezza degli inglesi, la disinvoltura degli americani, i collaborazionisti, il vicino durante la resistenza, la signorina X rapata alla liberazione. Questo è un ricordo di infanzia e riguarda un tempo precedente al suo tempo. Si sta raccontando nei giorni di festa, e nei giorni di festa ci si trova a mangiare intorno a un tavolo. Questo è un elemento costante, la famiglia riunita per mangiare. È come se questo refrain, questa costante, tornasse in tutto l'arco di questi 50-60 anni che vengono raccontati. Situazioni molto diverse, questa è la prima, il primo pranzo familiare, tutti affannati a ricordare l'arrivo dei tedeschi, i bombardamenti, la fame, le rape, i collaborazionisti, l'arrivo degli americani, tutto questo la bambina, Annie Arnaud, non se lo ricorda. È un tempo precedente al suo arrivo. Lei è arrivata quando tutto questo si era appena compiuto. La guerra era appena esplosa e chiusa e le macerie erano dappertutto. Anche qui, vedete, c'è un'insistenza su noi però. E lo stile a un certo punto diventa quello che vi ho detto, frammentario. Dopo bombardamenti c'è un punto a capo, ma non c'è il maiuscolo, la maiuscola. L'aurora boreale è minuscola. Dopo la guerra non c'è nemmeno un punto. Le biciclette e le carriole, le biciclette è minuscolo. Viene frammentata la narrazione, cioè il regesto, l'insieme, il cumulo dei ricordi. La citazione numero 5 è un esempio di come Annie Arnaud tratti una foto. È un esempio che potrei moltiplicare, ci sono decine di foto narrate nel testo. Come viene narrata una foto, come espediente per narrare, quanto è importante per noi, per la nostra vita, ricostruirci attraverso le foto. Io ogni tanto frugo nelle mie foto. Vado in cerca delle mie foto, dei miei familiari, le guardo, ne sento il bisogno, perché è una traccia. Certe volte mi dicono tanto quei volti, qualche volta non mi dicono niente, no? Hanno cessato di parlarmi. Magari dopo un po' mi riparlano i miei familiari perduti, no? I miei nonni, i miei genitori morti. Noi di tutto questo abbiamo una traccia interiore, ma abbiamo anche quel segno da un certo punto in poi, no? Dall'Ottocento in poi, da quando si è, diciamo, stabilizzata la tecnica cinematografica e poi quella visiva, naturalmente, abbiamo una riproduzione secondaria della memoria. E lei, in maniera molto novecentesca, usa il serbatoio delle proprie foto per narrare di sé, ma è un sé che diventa sempre noi. La foto in bianco e nero di una bambina con un costume da bagno scuro, su una spiaggia di ciottoli, sullo sfondo le scogliere. È seduta su una roccia piatta, le gambe robuste, sono distese dritte in avanti, si appoggia sui gomiti, gli occhi chiusi, la testa leggermente inclinata, sorride, una spessa treccia bruna le scende sul petto. L'altra dietro la schiena, tutto rivela il desiderio di posare come le dive delle pagine di Cinemonde o della pubblicità dell'Ambre Solaire, di sfuggire al proprio corpo umiliante senza importanza di bambina. Dappertutto i maschi e le femmine erano separati. I bambini erano rumorosi, senza lacrime, sempre pronti a lanciare qualcosa, sassi, castagne, petardi, palle di neve pressata e dura, dicevano le parolacce, leggevano Tarzan e Bibi Fricotin. Alle bambine, che ne avevano paura, veniva intimato di non imitarli, di prediligere i giochi tranquilli, il girotondo, la campana, l'anello d'oro. È un ricordo del sé femminile, pieno di riferimenti psichici profondi e corporali. L'accettazione o meno del proprio corpo, il desiderio di avere un corpo da diva cinematografica, tutto questo viene fuori osservando il proprio corpo, le proprie gambette di bambina dentro una foto al mare. Siamo negli anni 50, anni in cui la divisione tra maschi e femmine è ancora molto forte, anzi forse siamo alla fine degli anni 40 qui, considerando l'età dell'autrice. Quindi la ricostruzione del sé femminile avviene attraverso un'immagine corporea, un'identificazione con immagini corporee che vengono dal mondo del cinema e delle riviste patinate, e dal confronto con i corpi maschili, audaci, aggressivi, e con una regola ancora ferrea, ancora tradizionale, che è quella, bambini e bambine divise, modelli culturali e corporei diversi. Il bambino può dire parolacce, lanciare oggetti, la bambina no. Quindi è una memoria del sé femminile molto forte che passa attraverso una foto. Ancora negli anni 50 questo modello è forte. Lei, liceale, torna a casa e mangia con la famiglia. Ancora una volta il desco, la situazione appunto della convivialità festiva in cui i racconti e le memorie collettive vengono fuori e si condividono. È la citazione numero 6. Verso la fine degli anni 50, nei pranzi di famiglia, gli adolescenti restavano a tavola, ascoltavano senza immischiarsi, sorridevano educatamente a battute che non li facevano ridere, alle allusioni un po' sconce, destinate a farli arrossire. Ci lasciavamo pervadere dalla dolcezza delle tavolate festive, quando la consueta severità del giudizio sociale si attenuava. Nell'immediato il desiderio più pressante era quello di possedere un giradischi e almeno qualche vinile, oggetti cari di cui si poteva godere in compagnia o in solitudine all'infinito, fino a non poterne più, oggetti che facevano entrare di diritto nella tribù giovanile. Eravamo avidi di jazz, di spiritual, di rock and roll, tutto ciò che si cantava in inglese era aureolato di misteriosa bellezza. Vedo che alcuni di voi sorridono perché hanno fatto questa esperienza. È l'arrivo di una cultura paleomediatica, no? In qualche modo, che viene dall'oltreoceano, viene dall'America, la cultura che è arrivata con i convogli degli alleati, no? La Coca-Cola, le calze di seta, le sigarette Marlboro, no? L'arrivo, il chewing gum. L'arrivo della cultura internazionale americana sullo sfondo della cultura locale, provinciale ancora, nonostante la Francia avesse una cultura europea di altissimo livello, ma improvvisamente un'altra cultura sta facendo capolino. E lei, con come una sonda, la registra su di sé e sulla sua generazione. Il grande rispetto verso gli adulti, il poter addirittura subirne le battute sconce in silenzio, perché un adolescente ha meno diritti di un adulto, ma al tempo stesso cova la vitalità del rock and roll, del vinile, dell'America. Vedete come appunto pranzi di tipo societario, collettivo e familiare, foto come pezzi di ricordi che ritornano, costituiscono tessere, vere e proprie tessere di un mosaico frammentario che l'autrice tende a ricostruire per sé e per gli altri. Ancora la citazione 7 che riguarda lo stato delle ragazze nei collegi in un mondo ancora precedente la rivoluzione sessuale, che invece dei tardi anni 60, no? Le ragazze erano sempre minacciate da un senso di vergogna. La loro maniera, scusate i refusi, se ci sono, quindi abbiate pazienza, la loro maniera di vestirsi e di truccarsi era sempre a rischio di troppo. Troppo corto, lungo, scollato, stretto, trasparente, eccetera. L'altezza dei tacchi, le frequentazioni, le uscite, l'ora di rientro a casa, ogni mese lo stato delle mutandine. Tutto ciò che la riguardava, che le riguardava, era oggetto di una sorveglianza generale da parte della comunità. Questo è, diciamo, ciò che precede il 68, che arriverà, diciamo, come un'irruzione rivoluzionaria, no? Di cambiamento dello stato antropologico e psichico di questa generazione. Come si può registrare, diciamo, l'arrivo del 68? Ed è interessante come il 68 si incroci con un arrivo massivo anche di cultura dei consumi. Entrambe le cose giungono sullo scenario, no? Non sono, in questo momento non sono opposti, ma sono coesistenti i miti dei costumi di massa e la voglia di libertà, il bisogno di liberazione femminile e sociale. Una fortissima ansia di libertà pervade questa generazione quando è ventenne e trentenne. Annie Ernaux arriva al 68 trentenne, arriva al 68 già non più sui banchi di scuola o nelle camere del collegio universitario dove ha studiato, ma già affacciandosi al mondo dei licei, già cominciando la sua esperienza di giovanissima insegnante. La citazione numero 9 dice: noi, sempre questo noi collettivo, che fino ad allora ci eravamo schierati solo blandamente dalla parte dei lavoratori, che compravamo cose senza desiderarle davvero, ci riconoscevamo negli studenti di poco più giovani che lanciavano san pietrini sui poliziotti. Al posto nostro chiedevamo conto al potere di anni di censura e di repressione, della violenza poliziesca sui manifestanti contro la guerra d'Algeria, delle spedizioni punitive contro gli algerini della Citroën DS nere e gli ufficiali e della messa al bando della religiosa. Vendicavano l'addomesticamento della nostra adolescenza. Qui è un errore, vendicavamo l'addomesticamento della nostra adolescenza, il silenzio rispettoso nelle aule magne, la vergogna nel far entrare i ragazzi nelle stanze dello studentato, era in fondo a noi stessi, nei desideri umiliati, nello scoramento, della sottomissione, che si trovavano le ragioni per aderire alle notti infiammate di Parigi. Rimpiangevamo di non aver vissuto prima tutto ciò, ma ci reputavamo fortunati che stesse accadendo quando eravamo all'inizio delle nostre carriere. Una giovane insegnante all'inizio della propria carriera che aderisce alle lotte, che scende in piazza, che si schiera con i manifestanti contro la polizia e che sente tutto questo anche come una giusta ribellione nei confronti della sottomissione femminile. Qui si incrocia molto la vergogna di aver patito, diciamo, la vergogna di essere stata una donna che faceva furtivamente entrare nello studentato i ragazzi, perché su tutto questo vegliava l'occhio repressivo di una società appunto precedente alla rivoluzione sessuale, e la recriminazione di tutto questo aderisce anche istintivamente, spontaneamente alle lotte studentesche e operaie della Parigi del 68. Qui noi sappiamo che poi tutto questo si è complicato, è sfiorito, è mutato, però in quel momento, in quell'istante, in quel frammento che viene restituito dal tempo perduto proustianamente, con un'operazione di restituzione dal tempo perduto alla qualità, al presente, quel frammento è ancora radiante, è ancora pieno di quell'entusiasmo, di quella forza vitale che i giovani in quel momento portavano alle piazze, pur con tutte le contraddizioni, e lei era una giovane insegnante di quella generazione. Ma, diciamo, dalla citazione 9 alla citazione 10 cambia tutto. È come se di mezzo ci sono soltanto 15 anni, meno 10, eppure c'è quella che Pierpaolo Pasolini avrebbe chiamato una mutazione antropologica profonda. Divide la citazione 9 dalla citazione 10, e Annie Ernaux, in questo diario collettivo, in questa memoria impersonale, registra questo mutamento con una precisione scientifica. La società dagli anni 60 agli anni 80 è cambiata totalmente. Come è cambiata? Leggiamo la numero 10. L'impresa, impresa è l'azienda, l'impresa era la legge naturale, la modernità, l'intelligenza, avrebbe salvato il mondo. Non capivamo allora perché le fabbriche continuassero a licenziare, a chiudere. La lotta di classe, l'impegno, l'opposizione fra capitale e lavoro suscitavano sorrisi di commiserazione. Negli hinterland urbani, giganteschi grandi magazzini aperti di domenica vendevano migliaia di scarpe, mobili, arnesi vari. Cambiavamo televisore per avere una presa scarta e un videoregistratore. Il susseguirsi delle novità non creava sconcerto. La certezza di un progresso ininterrotto toglieva la voglia di immaginarlo. Gli oggetti non suscitavano né meraviglia né angoscia e venivano accolti come un sovrappiù di libertà individuale e di piacere. Il telecomando permetteva di non muoversi dal divano tutta la sera. Con il Walkman la musica penetrava per la prima volta il corpo, ci si poteva vivere dentro, murati dal mondo. Ecco, è abbastanza tipico che la clausola finale sia sentenziosa, no? Un esplodere del consumo individuale in direzione di nuovi oggetti, di sempre nuovi oggetti, venduti nei grandi centri commerciali che sorgono come grandi nuove cattedrali del consumo. La corsa a questi oggetti come inevitabile piacere effimero. E alla fine però uno di questi oggetti, preso come allegoria, come simbolo, il Walkman, oggetto ormai desueto, oggi sostituito da altri più raffinati mezzi, diciamo, di riproduzione elettronica del suono, ma allora innovativo, anni 80, cosa fa? Si chiude dentro, murati dal mondo, isola come monadi, come atomi impazziti, come atomi isolati, i singoli dagli altri. Il noi tende ad essere minacciato, tanti io isolati uno dagli altri, isolati e sigillati nel loro mondo di consumi, dentro le case, con i loro televisori sempre più raffinati, con i loro Walkman sempre più assordanti, e via via poi con i computer, con i telefonini, con la rete tecnologica che, oltre a produrre un effettivo benessere, produce anche un effettivo disagio e isolamento. Ecco, Annie Ernaux arriva anche, perfino, a costruire, tra poco finito, vi lascio la parola, a costruire una sequenza discorsiva, quindi fatta di quella cosa desueta, povera, di cui possiamo disporre tutti, basta che abbiamo una matita e un pezzo di carta, perfino nel lager si può fare questa cosa, cioè scrivere su carta, basta avere un pezzo di carta e una matita, un lapis. Trasformare quindi in scrittura questa azione povera dell'espressione umana, perfino una video, no? Trasformare una videocassetta, allora c'erano le videocassette, in un discorso di autobiografia generazionale. Come fa? Beh, prende una videocassetta in cui c'è lei più giovane che sta spiegando alla propria classe nel liceo, dato che è stata ripresa, e ci ragiona su. Quindi ricostruisce un frammento della propria vita di insegnante attraverso un video e dice: è una videocassetta, la citazione è la numero 11, è una videocassetta di 30 minuti, girata in una seconda liceo di Vitry-sur-Seine nel febbraio dell'85, alla cattedra del genere in uso in tutte le scuole sin dagli anni 60, è seduta lei, non dice mai io. Vedete come l'io sia abolito, poi ci potremo ragionare, no? Su questa limitazione fortissima dei pronomi. È seduta lei. Di fronte ci sono gli studenti, sparpagliati in disordine sulle sedie, una maggioranza di ragazze, molte africane, antillesi, magrebine. Alcune sono truccate, indossano maglioni scollati, anelli etnici. Tra le domande: quando aveva la nostra età, come immaginava che sarebbe stata la sua vita? Quali erano le sue speranze? La risposta, lentamente. Ci vorrebbe tempo per pensarci bene, tornare a 16 anni, essere sicura. Ci vorrebbe almeno un'ora. La voce, di colpo, acuta, innervosita. Voi vivete nell'85. Le donne scelgono di avere bambini, se lo vogliono, quando vogliono, fuori dal matrimonio. 20 anni fa era impossibile. Ecco, è come se la ricostruzione avvenisse con un disagio sottile, prima uno spaesamento, che questa domanda dei giovani, rivolta a una insegnante più anziana, provoca, uno spaesamento che è anche il segno di una frattura generazionale. Chi è venuto dopo, che non ha conosciuto l'Europa prima del consumismo, l'Europa uscita dalle macerie della guerra mondiale, chi è venuto dopo quell'esperienza, fa fatica a dialogare con chi invece ha partecipato a quell'esperienza e ha passato una frontiera, una barriera tra due mondi. Questa generazione ha passato una barriera, una frontiera tra due mondi, quello pre-consumistico, quello post-consumistico, con l'intermezzo, con la fiammata dal 68 al 100. Chi ha fatto questa esperienza multipla, no, di diversi mondi dentro un'unica vita, fa fatica a dialogare con chi partecipa a un solo mondo, quello appunto già consumista, già postmoderno, già virtuale, fatica a dire di sé, è già determinato da una rivoluzione sessuale che avvicina i sentimenti ai corpi e che non ha conosciuto le barriere precedenti, rotte, distrutte, con fatica, con sofferenza, con contraddizioni e con errori. Come sempre quando si opera si sbaglia. E da qui in poi, le ultime citazioni fino al 13, sono tutte di quel tono, cioè trionfa un'altra corporeità, un'altra cultura, un'altra antropologia, quella dei consumi di massa, quella dell'impresa totale, il corpo di cui il jogging, la ginnastica tonificante, l'aerobica assicuravano la forma continua della propria ascesa, le coppie di quarantenni guardavano i film vietati ai minori su Canal Più, davanti ai primissimi piani di piselli instancabili e vulve rasate, erano presi da un desiderio tecnico, fievole, scintilla, senza rapporti con il fuoco che li spingeva l'uno verso l'altra 10 o 20 anni prima, quando non avevano neanche il tempo di sfilarsi le scarpe. Durante l'orgasmo dicevano «Vengo», come gli attori si addormentavano con la soddisfazione di sentirsi normali. Questo è un pensiero profondo che riguarda la sessualità e le sue trasformazioni, no? Questo omologarsi agli attori, questo recitare vivendo, questo farsi penetrare la vita individuale dai modelli collettivi, in questo caso da film porno, che servono per riaccendere desideri affievoliti dentro le coppie, omologandone perfino le parole, no? Vengo, come gli attori. A metà degli anni 90, alla tavola dove si era riusciti a riunire una domenica a pranzo i figli quasi trentenni con amici e amiche che già non erano gli stessi dell'anno precedente. Vedete che ancora una volta è la situazione festosa, stancamente festosa delle famiglie che si riuniscono la domenica. La conversazione, dominata dalle voci maschili, aveva come argomento più solenne le prestazioni dei loro computer. Si confrontavano i PC ai Mac. Tenevano il mondo a distanza, su un registro ironico, i giovani, i nuovi giovani. Provavamo per loro una profonda inquietudine, resa ancora più intensa dalla convinzione che noi, alla loro età, fossimo più forti. Li sentivamo fragili in un futuro informe. Questa, diciamo, è l'ultima riunione di famiglia in cui si confrontano le diverse generazioni, un po' come nel film di Ettore Scola, La famiglia, no? Se qualcuno l'ha presente, questo grande film, la nostra filmografia degli anni 70, mostra più generazioni sempre riunite nella stessa casa, sempre riunite nelle stesse feste, però si invecchia, qualcuno non c'è più, e arrivano nuovi giovani, e i bambini diventano grandi, e in questa apparente evoluzione ci sono invece delle fratture, no? Questi nuovi giovani, che sono ironici, diretti, immediati, che un po' con condiscendenza considero alla pari i maturi, no? Mentre nella scena precedente questi adolescenti subivano l'autorevolezza dei grandi, invece questi con condiscendenza considero alla pari quelli più anziani, questi giovani sono fragili e l'autrice col noi si preoccupa della loro fragilità e di ciò che di informe il mondo promette a loro, senza forma vuol dire informe. Concludo leggendo gli ultimi passaggi dell'ultima pagina di questo libro. L'autrice a un certo punto si deve congedare dal suo lettore, deve salutarlo e deve lasciare che l'opera circoli per il mondo in mano al lettore. E cosa fa? Fa un elenco, ancora una volta. Costruisce un elenco di immagini perdute, di quelle immagini che in qualche modo sopravvivono a chi muore, gli oggetti, i ricordi, i video, le foto, le case vuote, restano lì quando chi c'era se n'è andato, perché evidentemente il ciclo della vita tende sempre alla morte e la morte abita questo testo profondamente, ma al tempo stesso abita un progetto di riscatto. Quindi la forma frammentaria che vi ho detto compare anche nell'ultima pagina, un insieme di frasi spezzate punto a capo, un insieme di immagini che ci sopravviveranno, una serie di ricordi che come se per l'ultima volta comparissero nella mente dell'autrice, una sorta di scrigno dei ricordi perduti, ma in realtà se andiamo a analizzarli, questi ricordi perduti sono costruiti con un progetto. Per esempio, il primo ricordo, ne ho scelti alcuni, sono tanti, no, autrice? Il primo ricordo è lo sguardo della gatta bianca e nera nel momento in cui si addormentava per l'iniezione. Non è un caso che lo metta lì. È la gatta bianca e nera, quindi un animale caro, a cui gli viene iniettata una dose di veleno. Quindi si sta congedando da un animale caro. L'uomo che stava ogni pomeriggio in pigiama e pantofole nell'atrio della casa di Pontoise, che piangeva chiedendo ai visitatori di chiamare suo figlio allungando un pezzo di carta sporco su cui era scritto un numero. È un uomo anziano in ricovero che chiede del figlio e allunga ai passanti un foglio sporco. La donna della foto del massacro di Ossin, Algeria, che somigliava a una pietà. Qui siamo davanti a un'altra immagine di tipo storico, invece. Come le immagini del Vietnam per gli americani e per l'Occidente, le immagini dell'Algeria hanno una forte connotazione di violenza storica. E questa donna, fotografata durante un massacro perpetrato dai francesi in Algeria, nella guerra coloniale, assume per un attimo la forma di una pietà, quindi di un monumento di grande importanza dal punto di vista dei nostri valori, oltre che dell'arte. Infine, altre due immagini, la penultima mia carissima, il sole accecante sui muri di San Michele, visto dall'ombra delle fondamenta nuove. È il cimitero di Venezia, dove sono sepolti tutti i miei cari. No? L'immagine di un cimitero, però, visto alla luce. Visto alla luce. E infine, una dichiarazione. Salvare qualcosa del tempo in cui non saremo più. Quindi, la consapevolezza che si sta transitando verso il nulla e la vocazione fortissima a salvare qualcosa. Questo è quello che regge tutto l'impianto di questa autobiografia generazionale. Quindi, concludendo e aspettando vostre domande, osservazioni, interventi, anche associazioni libere, perché tutto ha un senso, devo dire che quello che mi ha colpito di più di questo libro, che vi consiglio vivamente, è la possibilità di coniugare l'esperienza frammentaria a un progetto. Io credo che noi, in qualunque ambito della nostra vita, non possiamo che vivere per frammenti. I grandi progetti, le grandi narrazioni del secolo precedente sono sparite, sono svanite, ma non per questo deve essere svanita la responsabilità e la vocazione collettiva a lasciare un progetto a chi verrà. Sarebbe triste, oltre che colpevole, lasciare agli altri il deserto. E l'autobiografia, la letteratura in genere, la poesia e l'arte servono a questo. Grazie.